Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Questa settimana, Roberta, parleremo di un film della Disney, così di striscio però. Il film in questione è Frozen. Ovviamente la stiamo prendendo molto alla larga, perché
sì.
Frozen è direttamente collegato a un caso di cronaca.
Nera.
Nerissima, direi. E della fine degli anni 50, a cavallo tra gli anni 50 e 60. Quindi da questo presupposto non aspettatevi niente
di felice allegro
con cristalli, neve e Olaf, assolutamente non
la
c'entra.
Neve sì.
La neve sì, è giusto. E, diciamo che Frozen è l'incentivo per parlare di questo caso di cronaca, ovviamente c'è una connessione,
certo.
Però ecco, ricostruiamo prima questo caso di cronaca.
Sì, comunque c'è da dire che probabilmente questo è l'unico esempio di connessione, legame tra un film della Disney così per bambini e un caso di cronaca nera, comunque molto datato ma anche molto efferato. E stiamo parlando dell'incidente del passo di Dyatlov. Siamo in Russia, siamo sui Monti Urali. È il 2 febbraio del 1959, quando inizio a parlare così mi sento molto Lucarelli.
Paura.
Paura. E i protagonisti di questa terribile vicenda sono degli escursionisti, che circa 9 o 10, sono 8 uomini e 2 donne, però gli escursionisti veri e propri furono 9, furono in quanto morirono per, diciamo, in occasione insomma di questa escursione. L'intento era quello di raggiungere la cima, insomma, non
Beh,
so in quale località dei Monti Urali.
Le solite cose che fanno gli escursionisti,
esatto,
estremi, che non si regolano,
esatto,
praticamente.
Quanti ne sono morti così, ma forse non proprio così, perché questo caso ha degli elementi molto misteriosi che ci portano anche a parlarne ancora oggi. È un caso la cui soluzione diciamo è stata rintracciata soltanto in questi anni, proprio grazie a Frozen, ma ci arriveremo. Quindi 9 escursionisti che decidono di fare questa escursione in questi monti nevosi vengono ritrovati tutti morti. Vengono ritrovati morti però in circostanze misteriose, in quanto vengono trovati senza vestiti, nudi, e vengono trovati con dei traumi fisici molto forti che hanno portato inizialmente ad ipotizzare un'aggressione. Quindi erano stati, diciamo, rintracciati una popolazione locale che avrebbe potuto in teoria aggredirli. Poi in realtà questa ipotesi è stata esclusa, in quanto questi traumi erano davvero troppo forti, quindi si è ipotizzata una causa naturale. E sono state trovate, le tende dove gli escursionisti si erano accampati squarciate dall'interno, quindi come se la volontà di questi escursionisti fosse quella di scappare, no? E altro ancora, non entro nei dettagli perché sono
perché?
Davvero...
Entra nei dettagli.
Entriamo nei dettagli. Altro dettaglio molto inquietante: sulla pelle di questi escursionisti fu ritrovata una sostanza radioattiva, cioè i corpi erano corpi radioattivi.
Però su questo possiamo anche,
sì,
insomma, quasi capirlo, perché stiamo parlando di Russia, fine anni 50, inizio anni 60, zona forse militare.
Esatto, sì, poi questo è stato scoperto a distanza di anni, perché quella era una zona militare dove l'esercito russo faceva degli esperimenti, dei lanci.
Faceva,
sì, dei lanci, no, di missili. Tra l'altro c'è anche una testimonianza del tempo in cui si parlava di questo avvistamento di sfere nel cielo, che poi in realtà sfere non furono, ma erano soltanto dei missili. Quindi c'era comunque un po' di attività, insomma, in quelle zone.
Questa circostanza che hai descritto, secondo me si riallaccia molto anche a due prodotti un po' commerciali. Uno è Stranger Things,
certo,
no?
Che aspettiamo,
però effettivamente l'ambientazione sulla neve in Russia
è
la prossima.
Sarà, sì,
tra l'altro credo sia Trapelato, che uscirà ad agosto.
Bene.
Esatto, almeno qualcosa da vedere.
Dai, sì.
E poi un altro prodotto molto commerciale è Capitan America, con tutte le sue ambientazioni in Russia e anche qui con i vari esperimenti. E noi sappiamo che Bucky, ovvero Winter Soldier, è frutto di un esperimento russo. E quindi tutti quanti, giustamente, all'epoca ovviamente non esistevano, nel senso, i presupposti per credere in una cosa possibile. Però sai, quando certi eventi avvengono in Russia, c'è sempre il sospetto che ci sia sotto qualcosa di poco chiaro. Non è una cosa nuova che i russi tendono sempre a nascondere e insabbiare le porcate che fanno al paese loro. E questo lo sappiamo.
Sì, poi quelli erano, insomma, anni piuttosto complessi con la guerra fredda, quindi sì, si insabbiava tutto. Probabilmente hanno anche insabbiato questo caso perché poi effettivamente è rimasto irrisolto per tantissimi anni, quindi non si era arrivati a stabilire con certezza la causa della morte, perché appunto queste circostanze erano davvero molto strane. Comunque era accertato un trauma molto forte che aveva lasciato ipotizzare ad esempio la caduta da questa gola, insomma, della montagna, però per quale motivo? Poi perché queste tende erano squarciate, perché alcuni degli escursionisti erano stati trovati senza vestiti, perché altri invece avevano i vestiti di altri escursionisti sul loro corpo. Col tempo poi sono state, diciamo, date alcune risposte. Per quanto riguarda il corpo nudo degli escursionisti, la risposta è, diciamo, scientifica, in quanto si parla di un fenomeno, ovvero quello dello spogliamento paradossale, che avviene nel momento in cui si raggiunge un livello di ipotermia così alto che il corpo umano ha la reazione opposta, cioè sente caldo.
Io credo sia follia.
Già, sì, probabilmente sì, la mente impazzisce, esatto. Quindi... ti spogli, e infatti furono ritrovati senza vestiti altri con i vestiti degli escursionisti che probabilmente erano già morti, quindi ovviamente per coprirsi hanno preso i vestiti di altri. Tra l'altro anche la posizione dove, diciamo, sono stati trovati questi escursionisti fece molto riflettere, perché non furono trovati nel luogo dove appunto si erano accampati, ma sparsi qua e là a distanza di 300-400 metri. Questo poi, con la soluzione del caso, ha trovato anche una risposta, in quanto alcuni escursionisti si erano rifugiati in mezzo ai boschi, probabilmente per proteggersi da quella che è poi la causa della morte, cioè, spoiler, la valanga.
Una valanga, che poi, esatto, che poi questa opzione della valanga era un'opzione, secondo l'epoca, talmente banale che non poteva essere vera, quando effettivamente, a pensarci adesso, tuttora gli escursionisti più famosi, e recentemente anche uno italiano, non so se ricordi, credo fosse lo scorso anno o due anni fa, e vengono a mancare proprio perché tendono a compiere queste azioni estreme in cui il massimo, no, del loro raggiungimento è appunto scalare queste cime innevate e pericolose, e rischiano ovviamente la morte e quasi sempre muoiono. Ecco, all'epoca, immaginate, senza i mezzi tecnologici di adesso, che tuttora si muore, come poteva andare a finire? Con una valanga, giustamente, sono morti tutti. Però hanno ben pensato, invece di romanzarci sopra, una storia allucinante in cui si è passati da...
gli alieni.
No, in realtà gli alieni sono stati menzionati. Sì, ovviamente, ma ti pare? Poi col caso Roswell, che era, insomma, da lì caduto da poco negli Stati Uniti, figurati se la Russia si faceva mancare anche l'alieno in questione. Sta di fatto che tra esperimenti,
sfere,
popolazioni locali, praticamente si è detto qualsiasi cosa, tranne la cosa più semplice e banale, ovvero una valanga mortale, che giustamente noi sappiamo che la natura non risparmia nessuno,
no,
ha ucciso gli escursionisti. Ovviamente tu hai spiegato il fatto del ritrovamento dei corpi nudi, ovviamente hanno avuto questa reazione scientifica, appunto, di spogliarsi. La radioattività sulla pelle è dovuta alla presenza, appunto, di una base militare, quindi è scientificamente provata anche quella, e traumi come la lingua che non c'era più, la violenza della valanga.
Esatto, sì, il colpo comunque cioè la pressione della valanga che ovviamente schiaccia i corpi. Non si poteva minimamente, diciamo, ipotizzare un'aggressione, perché un'aggressione umana così non può avere un impatto di questo.
Lo Yeti non lo hanno menzionato.
No, quello mancava.
Tanto per essere sicuri. Quello però in generale, come si collega Frozen a tutta questa storia? Perché è un po' macabra, no, come
sì,
cosa.
Comunque parliamo di un caso che è vecchio di tanti anni. Siamo
anche Frozen 59. È vecchio.
Sì, sì, però insomma
sì.
Soltanto con appunto il film Frozen che si è arrivati alla soluzione del caso, perché grazie alle tecnologie impiegate si è riusciti a ricostruire
la valanga,
esatto, il movimento di questa valanga, che era particolare. Poi io i dettagli sinceramente non sono neanche una meteorologa,
no,
non li so, però non ho compreso bene, però in ogni caso appunto grazie a Frozen, a questa tecnologia che è stata impiegata per il film, gli scienziati che ancora erano interessati al caso
sì, hanno ricostruito
hanno
il tutto.
Ricostruito e quindi anche risolto e concluso questo caso.
Certo, facciamo magari mente locale sulla linea temporale, ecco, perché il caso effettivamente è venuto alla luce lo scorso anno o 2 anni fa.
Sì.
Frozen è un film del 2014, prendiamo in considerazione il primo, 2013 o 14, giù di lì. Evidentemente la persona che è Gaum, giusto? Sì, lo pronunciamo così, scritto Game, che studiava ancora il caso perché non si era dato per vinto, cioè lui voleva per forza risolvere questa cosa troppo misteriosa, troppo strana per essere così lasciata così. E vede il film Frozen, forse coi figli, chissà, e guardando la tecnologia usata per riprodurre le valanghe, si fa due domande e si dà due risposte, nel senso che le risposte gliele ha date poi National Geographic, perché sappiamo che Disney e National Geographic ormai sono un tutt'uno. Quindi, grazie a National Geographic, la Disney negli studios era stata in grado appunto di riprodurre questa valanga con un'altissima tecnologia, quasi sembra quasi vera, non sembra un cartone quando la guardi. Gaum viene così preso di sprovvista, gli si illumina la mente e decide di contattare gli studios, insomma, va lì e effettivamente riesce a studiare quali possono essere i danni provocati da una valanga, esatto, facendo delle simulazioni e arrivando alla conclusione banalissima che ad uccidere i nostri escursionisti in Russia è stata proprio una valanga. Quindi grazie a Frozen, ma grazie a National Geographic, siamo arrivati a questa conclusione. Ora, il collegamento è super macabro, non c'entra assolutamente nulla, però è interessante capire come con l'impiego della tecnologia si è arrivati a risolvere un caso di cronaca nera e chissà quanti altri se ne potranno risolvere.
Esatto, anche perché comunque la tecnologia probabilmente anche impiegata nel cinema evolverà e ci sarà un progresso sempre maggiore, quindi io mi immagino
se il cinema ci sarà.
Ah beh sì, sicuramente, però ci sarà. Non so quando, ma ci sarà.
Il 27 marzo, in teoria.
Sì, quindi grazie a Frozen siamo arrivati alla chiusura di questo caso, che ci siamo noi poi.
Sì, vabbè, beh, guarda, proprio una cosa che mi affliggeva.
E ci siamo portati avanti per tanti anni, quindi bene. Io, diciamo, il caso di cronaca è questo, però magari commenterei anche un pochino il film, perché mi sembra anche un po' brutto lasciarlo così ai margini, visto che è un film che ha avuto anche una certa risonanza, non soltanto per questo caso di cronaca nera, ma in generale per l'animazione, visto che ha avuto un successo incredibile, no?
Beh, Frozen è un film anche un po' che ha dei richiami storici per quanto, insomma, riguarda quello che ho visto io e quando ho girato in giro anche per l'Europa. C'è un castello in Gran Bretagna che si chiama Arendelle, che è proprio il regno di Frozen, e chissà che sicuramente le due cose non siano collegate. Non l'ho visitato, l'ho visto passando in treno, però è uno dei miei prossimi viaggi, quindi andare ad Arendelle da Elsa e compagnia cantante. Però ecco, parlando di Frozen, effettivamente è un po' un film che ha dei richiami misteriosi e magici, non dico simili al caso di cronaca, per carità, però si allontana un po' da quella che è la storia classica di una principessa Disney. Ovviamente, essendo un film del 2014, non c'erano dubbi che il concetto di principessa e di donna in generale si allontanasse da quello classico di Biancaneve o Cenerentola o La Bella Addormentata, di cui abbiamo comunque parlato.
Esatto.
Elsa, che è la nostra protagonista, ma insieme ad Anna, è effettivamente un personaggio che è totalmente distaccato dalla donna. Tra l'altro cade proprio, no, quasi durante la festa della donna questo discorso. È un personaggio forte, è un personaggio che non ha bisogno di personaggi maschili che la aiutino nelle sue imprese, ma soprattutto è una solitaria, che poi insomma anche nel secondo si vedrà, e insomma l'avete visto ormai, il secondo è uscito anni fa, 2-3 anni fa, anche lì lei lotta da sola e scopre appunto di avere questi poteri e di essere poi, vabbè, non spoilerò troppo, però in generale la figura della donna, anche con la sorella Anna, viene presentata come una figura diversa.
Certo.
Secondo me questo film è stato un po' il ritorno della principessa,
però in una chiave moderna.
In una chiave moderna, nonostante tutto, l'ambientazione rispecchia appieno quello che è la fantasia Disney, quindi il castello, il regno. Però abbiamo anche dei personaggi particolari che un po' si rifanno anche a un classico come Cenerentola. Il fatto di avere un personaggio come Olaf, che è un pupazzo di neve, o la renna, Sven, nel caso,
sì,
mi
ci
ricordo
sono quegli elementi
tutti i nomi.
Fiaba, gli aiutanti.
Assolutamente, assolutamente sì, ci sono gli elementi della fiaba, ma soprattutto l'elemento fondamentale di Frozen che non poteva mancare in un film così della Disney è la canzone in generale. Il fatto di essere un musical sostanzialmente è un musical di avventura. Io non sono un amante dei musical fatti a cartone perché mi rendo conto che spezzano molto spesso la narrazione,
sì.
Però nel caso di Frozen ne apprezzo il come la canzone, ma in generale non tanto le parole, perché poi io ho un'avversione per le traduzioni e quindi tendo sempre a vederle comunque in originale, a vederli in originale questi film, quanto proprio a livello visivo sono in grado durante, ecco, i pezzi cantati comunque di mandare avanti la narrazione, non si bloccano a quello che è l'esibizione canora di Elsa.
Poi in Frozen in particolare le canzoni hanno davvero una funzione narrativa molto forte, in quanto ti spiegano più nel dettaglio quello che sta succedendo.
Esatto.
Cosa che avviene nei musical in generale, però in Frozen questa cosa è molto forte, quindi sono dei momenti in cui bisogna prestare attenzione a quello che si sta guardando e ascoltando. E non ho amato particolarmente le canzoni, però secondo me è comunque dovuto al fatto che l'ho visto in italiano, quindi secondo me rendono meno. Sicuramente, però ho apprezzato tanto il film, perché sì, la narrazione è una narrazione moderna con due protagoniste, anche un nuovo concetto di amore che si è visto poco nel cinema d'animazione, che è quello di amore tra sorelle, e è quello poi il fulcro di tutto il film, perché anche il sacrificio che fa Elsa è un sacrificio d'amore per la sorella. Ed è poi l'amore tra sorelle che salva Anna sostanzialmente. Quindi questo è un aspetto molto interessante, perché comunque nella tradizione della Disney siamo sempre stati abituati a quest'amore principe principessa, il principe che salva la principessa, qui la principessa si salva da sola. E l'amore, che poi è al centro della storia, è l'amore tra sorelle sostanzialmente. C'è anche un amore romantico, perché comunque c'è il personaggio di Kristoff che è molto bello, io mi sono innamorata di lui, con la sua anche simpatia, insomma è un personaggio molto positivo, però insomma lui non è il principe tradizionale, è più un aiutante.
È più un aiutante, poi nel secondo Frozen, tanto dai, spoileriamolo, chi se ne frega, e lui praticamente sposerà poi Anna, e quindi anche qui è dimostrazione che Elsa non ha bisogno di nessuno,
no,
vedi?
Infatti.
Elsa va da sola.
Sì.
Infatti io mi rispecchio tanto in Elsa anche quando mi faccio la treccia.
Esteticamente sei tu comunque, va detto.
Grazie.
Sì.
Ti racconto questa cosa. Quando uscì Frozen, io lavoravo in un ristorante a Edimburgo, come tu sai, e tendevo a farmi questa treccia di lato perché comunque era il metodo più veloce per sistemarmi i capelli quando lavoravo. E questa bambina a un tavolo, mi ricordo una sera, me lo disse proprio, disse: ma tu sei Elsa!
Che bello!
Che bello, eh! Sì, poi vabbè, non mi sono esibita.
Beh,
però
carnevale, costume, per forza.
Carnevale, mi vestirò da Elsa. Tra l'altro, quale carnevale però?
Beh,
scusami,
sì,
ormai non esiste più. Tra l'altro, il parco divertimenti Epcot, che si trova in Florida, ha deciso di prendere la sua attrazione, un'attrazione acquatica al chiuso, ambientata in Norvegia, e trasformarla nell'attrazione acquatica di Frozen.
Bellissimo.
Quindi con i tronchi e tutto quanto, e pensa che, proprio parlando di tecnologia, perché no, questa è stata la prima attrazione che ha impiegato dei nuovi animatronics, che sono praticamente la tecnologia più estrema che c'è al momento. Sono veramente belli da vedere, perché la parte del corpo, diciamo, è un animatronic a tutti gli effetti, ma il viso viene proiettato e non hai la sensazione che stai guardando una proiezione.
Wow.
Pertanto i tratti e le espressioni facciali sono facilmente intercambiabili, perché non c'è più,
certo,
quel meccanismo proprio meccanico. Per cui il sorriso sembrano, no, dei burattini. In realtà qui gli animatronics stanno proprio su un altro pianeta, e quindi vabbè, un giorno quando si ritornerà a viaggiare, ecco, se andate in Florida a Epcot troverete questa attrazione a tema Frozen, che ha sempre una fila assurda, come potete immaginare. Molto bella tra l'altro la fila, tutta ambientata anche lì in un pub, nel pub credo sia il locale di Frozen, adesso mi sfugge il nome, che si vede nel film.
comunque, appunto, come ho detto anche prima, ha avuto un successo incredibile questo film. È anche bello pensare che le bambine di oggi possano sentirsi ispirate da un personaggio come quello di Elsa, ma anche di Anna, che è un personaggio molto positivo, no? Cioè sono dei modelli femminili molto positivi che la Disney ha sapientemente proposto. Tra l'altro attraverso un film che promuove dei modelli femminili positivi senza però una retorica spicciola e banale, cioè non è un film che si propone come femminista, ma di fatto lo è. Quindi secondo me è uno degli esempi più riusciti sicuramente, meglio di altri che sono nati proprio con quell'intento. E poi c'è il personaggio negativo, il vero antagonista, che è Hans, che
brutta persona.
Anche brutto esteticamente, l'hanno scelto veramente brutto.
Richiama un po' il principe di Shrek, esteticamente.
Sì, veramente brutto. Lui che inizialmente sembra insomma questa figura positiva, poi in realtà è il vero cattivo.
Ma è anche il vero codardo della situazione.
Godardo, sì. Vero,
secondo
vero.
Me poi insomma in Frozen il mio personaggio preferito è Olaf ovviamente, perché mi fa morire da ridere. Anche nel secondo ci sono degli sketch con lui che sono veramente comici, ecco. Però in generale sì.
Diciamo nel suo personaggio è evidente il cambio di rotta della Disney, perché insomma è come se avessero voluto dire: ok, stiamo scrivendo una storia diversa, volevate il principe bello e buono? No, ve lo facciamo cattivo.
No, avrete il poveraccio bello e buono.
Avrete il poveraccio, esatto.
Ovvero Christophe, poverino.
Christophe assomiglia tantissimo, è tipo la versione Disney di Marshall di How I Met Your Mother. Lo metti con i capelli castani e lui ha lo stesso naso, la stessa faccia.
A proposito di versioni umane, pensiamo a un ipotetico, spero che non avverrà mai, live action di Frozen.
No, prego, non lo fate.
Chi vediamo?
Allora,
a parte me come Elsa, ovviamente.
Giusto. E fammi pensare, aspetta. Perché mi vengono in mente delle attrici che però sono troppo grandi d'età, secondo me, per... Oddio, non è che sono giovanissime.
Beh, Anya Taylor-Joy per fare Elsa, come la vedi?
Lei sì,
con quel taglio degli occhi un po' così... anche
sì, molto Disney.
Molto Disney, esatto. Un po' anche c'ha l'aspetto fumettistico.
Sì, vero, vero.
Questo disegno un po' marcato.
E Anna?
Anna è difficile, perché sì, anche qui mi rendo conto che...
Non lo so, ci sarebbero delle attrici, lei comunque i capelli castani rossicci più o meno.
Esatto, vabbè, la tinta insomma si può fare
è
un problema.
Sto pensando, cioè forse un'attrice che ha fatto Riverdale, credo, ha i capelli rossi.
Sì, lei. Però è grande.
È grande.
Beh, oddio, ha credo 2 anni, stai parlando di Madeline Peach, sì, Creepicious, qualcosa del genere. Lei stava con Tim Mills, il rapper.
Ok, lei forse ha un po' la faccia Disney.
Sì, guarda, si passano solo 2 anni con Anya Taylor-Joy, quindi sono perfette. Sì. Christophe?
Non mi dire... Marshall è troppo grande, quindi no.
Quella è la versione adulta di Frozen.
Sì, infatti... Non lo so perché ha questo naso a patata che non mi ricorda nessun attore in particolare. Non so, tu che dici?
Non lo so, chiediamolo.
Io non lo vorrei belloccio, questo sicuramente
perché
non è belloccio.
Non può essere belloccio.
No, non li vogliamo bellocci.
Non lo so, ditecelo voi perché
infatti,
adesso mi sfugge particolarmente. Anche se avevo visto delle somiglianze, avevano fatto su internet i vari paragoni con degli attori, ma adesso Christophe mi sfugge.
Io direi di lanciare il sondaggio nelle storie. Dopo questo episodio scegliete voi gli attori,
vediamo
un po' chi vince. Ok, e sì, Hans lo vogliamo bruttissimo, mi raccomando.
Mamma mia, Hans non lo vogliamo proprio.
Che brutto. E niente, direi di concludere qui l'episodio con questo sondaggio. Grazie per averci ascoltate
e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!